Ciao, ti presento Jack.
Allora, aspetta, avevo paura che il mio microfono fosse a 100.000. E invece no, dai, tutto sommato oggi no. Ben ritrovati, cari ascoltatori, ben ritrovate, cari ascoltatrici, benvenuti e benvenute a un nuovo appuntamento con Jack, anche conosciuto come, che è la traduzione italiana di AKA, il magazine. Ci ho dovuto pensare, il magazine musicale di Radio Popolare. Ci ho dovuto pensare, ma insomma, comunque sono nuovo qui, è una delle prime puntate, quindi devo ancora ambientarmi un pochino. Per fortuna, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che non sono solo, che di fianco a me ho quel maestro di vita che risponde al nome di Pier Giorgio Pardo. Pier, che bello ritrovarti.
Ma che bello ritrovare te, anche se mi fai sentire un vecchio bonzo a corte dell'imperatore.
Guarda le citazioni della dinastia dei Ming. Non dimentichiamo, non confondiamo, che poi sai che c'è gente precisa a casa.
No, io alla Ming ci tengo tantissimo come dinastia.
Ecco. Come no. Un saluto alla Ming. E un saluto a tutti voi. 331.
Ma scusami,
prego.
Dico questa cosa. Scusa, sì. Se mi
vai.
Interrompo. Possibile che ogni mic che dico tu la saluti?
Ma io. Allora, gli amici del mio amico sono miei amici, chiaro?
Amici di Ming. Va bene.
Amici, okay. Esatto, del mio amico. Sono amici miei.
Ok.
Sai che ho paura, vabbè, ho paura che la sigla di Su Restabù. Ah, scusa, posso fare una verifica come se non andasse in onda?
Va bene,
va bene,
fai pure.
Ok, allora dovrebbe essere questa. È proprio lei, ce l'avevamo.
Verifica andata, l'abbiamo verificata in diretta.
Perfetto, e allo stesso tempo a questo punto la lanciamo in maniera ufficiale. Signore e signori, oggi è il giorno della rubrica Su Restabù. Io non finirò mai di ringraziare i tuoi ragazzi che hanno prestato le loro voci per questo capolavoro, The Swear is Tabù. Ben ritrovato Pier Giorgio Pardo, un po' che non ci vediamo.
È un po' che non ci vediamo perché... Manco lo so io, però vabbè, un po' che non ci vediamo.
Bisognava rimediare. Anche perché comunque, avendo una cadenza bisettimanale, facendoci due conti, questa è anche un po' l'ultima puntata di The Swear is Tabù.
È l'ultima puntata della di The Swear is Tabù. Ci congediamo in bellezza.
Grandissima.
È un po' difficile dirlo guardandoti, però...
Ma del resto, voglio dire, non è che chiamo
del
uno...
Del resto anche tu guardi me,
non è
bene.
Che chiamo uno bellissimo così a casa. È per equilibrare un po' la situazione.
Certo.
Abbiamo dato i contatti, li ho dati?
No, ti ho interrotto.
Bravo, allora li recupero. Sono il 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram. E diretta a popolarenetwork.it per le mail se volete partecipare a questa interessantissima discussione sui massimi sistemi che va in onda quando alla mia voce si affianca quella di Pier Giorgio Pardo.
Una bella discussione del Ming.
Esatto.
Comunque, adesso...
Però oggi insomma si comincia seri, eh?
Sì, comincia seri, perché in realtà torniamo a frequentare un grande della musica indie che in realtà per un periodo è stato anche zitto. È stato zitto una decina di anni praticamente. Poi ha deciso di ritornare all'affetto del pubblico. Questo è successo ancora nel 2022. E questa volta non sono passati mille anni dal disco, perché è appena uscito il suo nuovo album. Lui si chiama Patrick Wolf. Te lo ricordi?
No.
No, va bene, ma perché sei giovane.
Sono una persona, hai visto, molto onesta. Avrei potuto fingere senza alcun... La radio è finzione, mi hanno insegnato. Io non ce la faccio.
Però comunque va bene. È uno di quei personaggi che sono stati abbastanza famosi nella prima metà, negli anni cosiddetti anni 10 del presente millennio. E praticamente fa una sorta di... indie pop un po' orchestrale, un po' cupo, col violino, con le loop station, con la barba che poi però se la toglie, col fidanzato che nel frattempo ha sposato, che è William Pollock, e insomma il suo disco nuovo non è tutto quanto di nostro gusto, però lo è il pezzo che noi passiamo.
E il pezzo è The Last of England.
The Last of England. Qui sentirai che note gravi che raggiunge. Sembra un David Sylvian taroccato. Looking
apple door, drifting in the car park of the second church to be sold since spring. And in his red linen is a wing, a feather to the throttle guard. The absent father stopped calling. I got bored too. Madness, that tune, spitting at the sun, hollowing the moon. Then we were
c'è della malinconia un po'.
C'è anche della solennità.
C'è anche parecchia solennità.
Mi sembra di fare parte dell'orchestra del Titanic mentre sta per affondare.
Cioè. Guarda, è una sensazione che penso si condivida in tanti in questo periodo.
Però dai,
eh,
il pezzo è bello.
Certo.
Ha un suo pathos.
Totalmente, infatti è questo che dicevo, è proprio uno di quei pezzi che ti porta un po' dentro.
È un album che vorrei anche un po' pubblicizzare dicendo che vale la pena di ascoltare proprio giusto questo pezzo.
Cioè, è un modo efficace per pubblicizzarlo. Comunque
però
l'avete ascoltato.
Questo è bello, eh?
Ah, questo è molto bello, potete anche andarla a recuperare, The Last of England, ve lo ricordo così non è che dovete andare a fare tutti gli skip di tutti i pezzi finché ci arrivate, è questo il brano.
Poi se ancora comprate i dischi, andatelo, comprate, spendete tutti gli euro, poi lo mettete esatto nel vostro lettore, se è un CD lo piazzate sul vinile, se è un disco, e per quanto mi concerne mettete The Last of England,
poi dopo
poi cazzi vostri.
Cazzi vostri, ecco, è anche bello perché dopo esserci, come dire, giocati non benissimo con Patrick Wolf, anche con gli ascoltatori invece adesso c'è il cazzi vostri,
sì,
che arriva.
Sì. Finale.
A chiudere come chiosa su questo primo brano proposto oggi ad Osuarez Tabù. E invece adesso dove andiamo?
Adesso ce ne andiamo in America.
In California, tra l'altro.
Sì, proprio in California. Conan Gray. Lui è un po' youtuber, un po' cantante, un po' star. Tra l'altro anche lui, come Patrick Wolf, che ha avuto un'infanzia difficile, ha avuto un'infanzia segnata da un trauma preciso. Dopo essere cresciuto a Hiroshima, ha dimenticato il giapponese.
No.
E beh, se non lo parli tutti i giorni.
E beh, certo, sì, non è una
sola rigatò, capito?
Esatto, esatto.
E gli è successo questo.
E quindi niente più giapponese. No, perché lui è mezzo giapponese e mezzo irlandese, se non sbaglio.
Sì,
però
ma vive nel Texas.
Esatto.
E già questo, voglio dire, tu ti ritrovi.
Un casino.
Un omosessuale che ha dimenticato il giapponese, irlandese, che vive nel Texas, cioè...
Cosa viene fuori?
Viene fuori un grande successo pop.
Esatto.
Infatti lui si è messo su YouTube, un po' ha raccontato le sue sfighe, un po' ha fatto dei pezzi, e questa è una cosa che, insomma, va bene di questi tempi. Il suo singolo nuovo, che tra l'altro preannuncia il suo album, che dovrebbe essere in uscita, se non vado errato, il 15 di agosto. Quindi se voi siete...
A Ferragosto,
voi siete sotto il soleone, fra un'anguria, una pasta al forno e una zia d'America ritornata, perché comunque vi immagino così oriundi italo-americani,
certo,
che andate...
E Ferragosto è il momento proprio in cui vi arriva in casa la zia d'America.
La zia d'America, esatto, arriva in casa e voi gli fate sentire questa specie di Freddie Mercury dei Noantri.
E
la canzone,
esatto,
si chiama This Song.
Facile.
Quindi questa.
Sta canzone. You know that I love you, and I have a feeling that you love me back. We're sat in my bedroom, and I hear your heart like a train on the tracks. Your eyes are like heaven, your voice is like rain. 11-11s, they all hear your name. I'm too shy to tell you the words on my mind. I hope you can see if you read through these lines that I wrote. She can't help but cry when she hears Elton John. You're singing obnoxious, I'm laughing like spring. Your brown racer jacket, my hands through the sleeves. The smell of your perfume is all over me. I can't wash it off, so it's easy to see that I wrote. L'approccio vocale, quello, mi ricorda qualcuno, non riesco a inquadrare chi.
Allora, l'approccio fisico, il modo in cui a volte, cioè le citazioni glam, eccetera, potrebbero far pensare a Freddie Mercury in alcune... Ovviamente la vocalità no, forse però di glam potrebbe avere qualcosina, però è morbido, di Mark Bolan, però lui è
qualcosina,
molto morbido.
Però sì, sì, è vero.
Quindi boh, chi può ricordare? Mika? Ti ricorda Mika? Mika ti ricorda Mika?
Mika tantissimo, Mika tanto in realtà, perché Mika è un po' più acuto nell'approccio. Comunque, se vi viene in mente, ditelo. Tanto salutiamo Eliana, che già esultava per Patrick Wolf all'inizio. Salutiamo anche Simone, che ha una domanda. Simone da Cremona dice: ma perché pronunciate The Swedish Taboo e non The Swedish Taboo?
Perché fa caldo.
Fa caldo e questa è una rubrica sudata.
ce la
sudiamo tutte le volte. E quindi questo è proprio The Swedish Taboo, che ora ci porta da Sufjan Stevens.
Ci porta da Sufjan Stevens perché, cioè, la chicca è che è stato ripubblicato uno dei dischi della vita, per me almeno, che è Carrie and Lowell.
Sì.
E ha un secondo album, cioè proprio un secondo disco, che è tutto fatto di provini di quel periodo. C'è persino il provino di Mystery of Love, che volevo passare quella all'inizio, però ho detto no. Passiamo If I Should Have Known Better, perché comunque ha una, questo provino ha una delicatezza che è veramente magica, ed è la mia dedica che per i radioascoltatori per il mese del Pride, perché questo, ricordiamolo, è il mese del Pride. Tra l'altro, una cosa sicuramente da dire è che in questo momento il Pride è oggetto di una serie di polemiche, perché comunque oggi è uscito anche un commento del diversity editor della Stampa, che è Pasquale Quaranta, che è lì ed è nel bunker protetto, era andato lì per documentare il Pride
in Israele,
sì. Pride a Tel Aviv, sì. Ovviamente posizione controversa anche proprio per lui, no? Perché comunque è quasi un modo per fare da megafono a una nazione che tra i tanti pinkwashing, rainbow washing, eccetera, che ha fatto negli anni, in questo momento occhieggia una certa parte della comunità occidentale, in un momento in cui forse non è propriamente, come dire, rispettoso nei confronti del fatto che a pochi chilometri, in alcuni casi forse a centinaia di metri, dal luogo in cui comunque si tiene una festa, c'è comunque chi muore.
Eh sì.
Però nello stesso tempo è anche vero che lui era andato lì per documentare e che in questo momento è in un bunker che rischia comunque, quantomeno che venga ritardato il rientro in patria. Le altre polemiche che riguardano il Pride, che sono venute fuori a proposito del Pride di Roma, riguardano il fatto che in buona sostanza a Roma alcuni degli sponsor erano anche loro in odore di rainbow washing, e che contemporaneamente c'è un cosiddetto Pride Pride, il Riot Pride, che sarebbe il Pride che non ha sponsor. E quindi comunque bisogna dare ragione di queste polemiche che ci sono, non tanto perché noi da qui, dai microfoni Radio Popolare, e in particolare io che non sono un giornalista e non sono titolato in alcun modo a dare una soluzione a questo, e nemmeno credo sia possibile in questo momento, perché in pieno riassetto di tanti momenti dell'ordine geopolitico, così come della cultura globale, è ovvio che i movimenti registrino un ripensamento di tante cose, che ci sia una dialettica interna. È bene seguirla, questa dialettica interna, è bene esserne informati, ed è però anche bene ricordare che nello stesso tempo, in questo momento, c'è comunque una serie di delitti veri e propri, sì, di molestie, di pestaggi, che sempre di più popolano la nostra quotidianità, per cui è bene mantenere anche, pur nella dialettica, forse una certa unità di intenti, almeno nel combattere questa mentalità. Cito anche da parte di Giulia Blasi un interessante editoriale proprio oggi, che dice giochiamo a chi ha l'attivismo più grosso, una roba del genere. E comunque, quindi, diciamo che avere consapevolezza di tutte le polemiche che ci sono in atto penso che sia doveroso proprio per la nostra coscienza civica, e noi siamo qui ad aiutarvi a farlo.
Come dicevi, con un brano, che è quello di Sufjan Stevens, sì, nel demo di Should Have Known Better.
See my black shroud holding down my feelings, a pillar for my enemies. I should have wrote a letter and grieve what I happened to grieve. My black shroud, I never trust my feelings. I waited for the remedy. When I was three, maybe four, she left us at that video store. Oh, be my rest, be my fantasy. my rest, be my fantasy. Feelings, I only wanna be a relief. No, I'm not a go-getter. The demon had a spell on me. My black shroud, captain of my feelings, the only thing I wanna believe. And when I was three, saw her face on the back of the door. Oh, be my rest, be my fantasy. Oh, be my rest, be my fantasy. I should have known better. Nothing can be changed. The past is still the past, the bridge to nowhere. I should have wrote a letter explaining what I feel, that empty feeling. Don't back down, concentrate on seeing the breakers in the bar, the neighbors greeting. My brother had a daughter, the beauty that she brings, illumination. Don't back down, there is nothing left. The breakers in the bar, no reason to live. I'm a fool in the fetter. Rows of Aaron's beard, where you can reach me.
Bella questa versione.
Guarda, è come un
fino all'ultimo.
Un dolce carillon mistico. Sarebbe stata già pronta così.
Sì.
E nello stesso tempo, però, lui l'ha riarrangiata in Kerry e Lowell, è un altro capolavoro.
Sì.
Vale la pena di averli entrambi, per cui questo è un altro disco che vi potete comprare.
Questo veramente,
sì,
totalmente.
Potete anche ascoltarlo tutto. Avete
e non,
la
e non sono nemmeno cazzi vostri, per chiudere
no,
in maniera
no,
diversa.
No,
risata,
no,
esatto.
No. Miei, perché poi così me lo regalate.
Ecco, nel caso non vi piaccia, sapete dove siamo. Siamo qui in Via Olearo. Tra l'altro è un momento in cui ci fa piacere anche ovviamente rinnovare gli auguri a Sufjan Stevens, che ha vissuto di recente un periodo molto difficile. Gli hanno diagnosticato la sindrome di Guillain-Barré, ha vissuto davvero in concomitanza con l'uscita di Javelin un bruttissimo momento personale, però sembra che stia meglio, per cui
sì, recentemente contenti. Proprio ha rilasciato una serie di interviste alla Summit Internazionale in cui ha detto che sono stati due anni difficili per lui, ma ha recuperato la salute e sarebbe anche seccato di passare per la star che flirta con la morte.
No.
Per cui a questo punto sta bene, cazzi suoi.
Esatto. Anche allora, oggi è così, va bene? O così, se no.
Sta bene, fa queste canzoni stupende.
Esatto, cazzi suoi.
Che venga anche a fare un concerto in Italia.
Ma anche qui, in auditorium. Cioè, noi... allora, Sufjan, adesso stai meglio, noi ti aspettiamo. Non possiamo aspettare molto invece per la prossima canzone, perché, insomma, The Square is Taboo, noi vediamo il traguardo.
Noi vediamo il traguardo, siamo sulla dirittura d'arrivo.
Sì, non fare quei gesti.
Aspetta che lo faccio con la sinistra. Siamo sulla dirittura è che io sono sempre un po' teatrale.
Esatto, ti è venuto da tendere
volevo
col
nascere
braccio. Ma il momento è brutto.
Lo so, volevo nascere Lola Falana e sono nato così. Esatto. Però dai, ci sono andato vicino. Allora, la prossima artista è una cantautrice. questo album nuovo non ha delle esplicite tematiche queer come invece lo era soprattutto il precedente, ma è straordinario l'album, veramente bellissimo. Viene dalla crew anche di Io sono un cane, con cui ha collaborato, è percussionista, polistrumentista, cantante di bravura veramente inarrivabile, per e il suo disco è una botta, anche nel senso che è anche molto più pugnace, molto diretto, asciutto e cattivo come me.
Perfetto, allora noi partiamo con Paternoster, che è quello che ora rivolgo all'altissimo, sperando di arrivare vivo alla fine di questa prima mezz'ora di Jack di oggi.
Che dire, io li saluto gli ascoltatori di Jack, li riabbraccio e li rivedo.
Mettiamo un pezzettino e poi ci abbracciamo forte.
Va bene.
Insieme.
Padre nostro che sei nei cieli, restaci. E noi resteremo qua sulla terra, che qualche volta è così attraente, coi suoi misteri di Parigi, coi suoi bravi bambini e i suoi mascalzoni, e con tutte le meraviglie del mondo che sono qua, con semplicità sulla terra.
Dovevamo arrivare a questa apertura totale, non potevamo chiudere in maniera così, bypassandola, capito?
Ah, è meraviglioso. Davvero ve lo consiglio, si chiama Enigmistica.
Io Pier invece ti ringrazio tantissimo, è stato un anno spettacolare, sai bene quanto mi goda l'onda quando accanto a me ci sei tu, lo sai davvero bene.
L'unico problema è che ti leva il costume.
Vero.
Un problema per tutti, gli astanti.
Sì, gli astanti, fortunatamente sì. lavoriamo in radio. Grazie davvero per Giorgio Pardo. The Sweetest Taboo, l'unica rubrica che è sopravvissuta fino alla fine di Jack, sei un eroe e ti voglio un bene dell'anima e penso
anch'io,
che gli ascoltatori lo sai anche loro.
Sì, anch'io ti voglio bene, anche loro lo sanno. Questa lacrimuccia che mi sta venendo potrebbe essere detersa con un assorbente, ma non dico la marca perché sarebbe pubblicità.
Esatto, ma potrebbe
anche
essere...
non abbassano l'IVA al 4%, non dico le marche.
Guai a voi.
Anatema.
Anatema totale. Potrebbe anche essere congiuntivite. Grazie Pier, un grande abbraccio.
Grazie.
Chiudiamo qua la prima parte di Jack, ma non senza ascoltare per l'ultima volta una delle sigle più belle che questa radio abbia mai avuto l'onore di ospitare. Ringraziamo ancora i tuoi ragazzi.
Grazie ragazzi.
Grazie e grazie.
Ti bocio tutti.
E anche quel periodo lì. Un po' di pubblicità e poi torniamo e con noi tra l'altro c'è Anna Carol.
Non ho niente per mano, ma le batterie a terra, con il culo sul cesso di una nuova casa, nuova vita e città, per l'ennesima volta, è così che si fa. Avere un cane e una famiglia, le ferie a luglio, guardare la vita che passa, la moda cambia e dover chiedere scusa se una sera non torno a casa, la casa dove la vita è incerta che è fatta. Tia, ta, tia, ta, tia, ta, tia, per l'ennesima volta è così che si fa. Siamo a cena da un'ora e ho perso già il conto di parole sul piatto e di quanti nuovi nati il nuovo anno avrà. Te lo dico per mano, è così che si fa. Ti vorrei mostrare la mia collezione di giacche in jeans, le mie medie schifose, le piace prese ai concerti, una macchia nera sui pantaloni messi solo una volta e quelle poche luci che mi porto dietro da sempre. Avere un cane e una famiglia, le ferie a luglio, guardare la vita che passa, la moda cambia e dover chiedere scusa se una sera non torno a casa, le chiavi la rossa, un'altra estate che è fatta. Tia, ta, tia, ta, tia, per l'ennesima volta è così che si fa. Ta, ta.
È così che si fa, Anna Carol. Benvenuta a Jack su Radio Popolare. Abbiamo con noi un Pier Giorgio Pardo che ci teneva tantissimo a salutarti.
Ma perché io adoro Anna Carol.
Come non?
È una persona fantastica, un'autrice fantastica e una voce bellissima.
Grazie, io non giuro che non ho pagato.
Eh no, ma sta provando a scroccarti un caffè.
Dai, un caffè va ancora bene.
Sai come funziona, Pier? È così.
Sì, vado a gettone.
Esatto.
Quelli proprio del cappuccino.
Esatto.
Va bene.
Anna, è bellissimo averti qui oggi con Principianti, il tuo disco, un lavoro, guarda, davvero, ne parlavamo prima con Pier in maniera a microfoni spenti, quindi insospettabile, di cui tante cose ci colpiscono. La prima è la scrittura, un disco lavorato molto bene anche da un punto di vista sonoro, degli arrangiamenti, ci sono collaborazioni di persone anche in gamba, c'è Federico Dragogna, il tutto registrato nel studio dei Selton, per cui c'è davvero anche intorno a questo lavoro, è come se ogni elemento fosse un po' al suo posto. Che tipo di percorso è stato quello che ti ha portato poi a tirare fuori questo lavoro?
Ma diciamo che è stata in effetti una ricerca, comunque c'è stata una grande cura la volontà era proprio di lavorare le canzoni con grande cura, forse anche un po' per rispetto delle canzoni che in qualche modo nascono, non si sa come, e poi per onorarle è bello dare loro il giusto tempo anche, in effetti ci ho anche messo un po' per trovare questo. Ovviamente prima di questo disco ho avuto anche altre sperimentazioni, ho scritto altri dischi, li ho anche prodotti, e diciamo che per questo secondo lavoro ci tenevo ad avere un qualcosa di coeso, in qualche modo diciamo che fosse un po' un viaggio dall'inizio alla fine, quindi dalla traccia 1 fino all'ultima, e per questo innanzitutto la scelta delle persone con cui lavorare è stata sì, molto importante. Federico Dragogna mi sono trovata molto bene, e anche perché insieme poi abbiamo pensato a quali potessero essere le persone che in studio avrebbero portato un po' la loro personalità che potesse dialogare con le mie canzoni.
L'idea della cura che hai detto, no, in merito alle canzoni, e in qualche modo del rispetto per quello che poi devono andare a rappresentare al meglio, dal momento misterioso della loro nascita fino a quando poi, cioè dell'ispirazione, fino a quando poi nascono in maniera compiuta, che è un po' alla base di tutto questo, cioè l'idea di portare le canzoni al meglio di... È un'esigenza che hai provato a un certo punto, secondo te, cioè mossa da cosa? Cioè il fatto che le canzoni dovessero davvero essere così raffinate, non nel senso di, ma nel senso di lavorate.
Esatto, sì. Lavorate. Ma in realtà questa fa parte proprio del mio percorso. Io per tanti anni ho suonato e studiato jazz, e quando stavo in Olanda avevo una band con musicisti che studiavano al conservatorio. No, io non ho mai fatto un conservatorio, ma so qual è la cura che le musiciste e i musicisti che hanno avuto quel percorso mettono nella ricerca del suono e anche nell'interplay, nel suonare insieme.
Sì.
E questa, quindi in realtà le mie prime band erano proprio, avevano questa cura fin dall'inizio. Poi devo dire, piano piano nel percorso si tende magari anche in alcuni momenti a dimenticare un po' le origini, e per me invece con questo disco è stato anche un po' quasi tornare a come si facevano le cose una volta.
Tra l'altro, lo hai detto, tu hai anche avuto esperienze fuori dall'Italia, e in quella zona lì centro-europea, diciamo, Olanda, Belgio, il rapporto con la musica è un po' diverso, ma anche da un punto di vista, come dire, quasi delle autorità, cioè nel senso del modo di porsi che ha il pubblico, nel senso dell'ente pubblico, oltre che gli ascoltatori, nei confronti della musica. È una cosa che da musicista si nota?
Allora sì, in effetti hai ragione, ci sono la musica pop è trattata invece che solamente come un'industria, che ovviamente il pop è un'industria, però poi c'è tutto quel sottobosco, tutta la parte emergente e la parte sperimentale del pop, che in effetti ha bisogno anche quella di sostegno, e lì forse, ecco, in Nord Europa ho notato che ci sono più enti che sono finanziati anche dal pubblico, che hanno una certa attenzione per questo genere di musica. ad esempio in Italia il jazz è sostenuto da quel punto di vista, sì. O la musica classica, perché si dice no, sono da preservare, giustamente. Secondo me anche una fetta del pop avrebbe bisogno di questo sostegno in un certo modo. E poi anche il pubblico inteso come persone, sì, che vanno ai concerti proprio forse per una cultura diversa che c'è, hanno anche molta voglia di sperimentare, vanno ai concerti anche se non conoscono gli artisti, quindi c'è un po' di questo, cioè si è poi sviluppato anche nelle persone questa cultura del sostegno per gli emergenti.
C'è all'interno del tuo disco, che si chiama Principianti, un'idea un po' di fondo, no? Cioè il fatto che tutto sommato, a parte probabilmente intanto che una vita non basta, per potersi dire qualcosa di più che non principianti in ogni campo, ogni cosa che ci accade poi è così tanto a sé che è come se dovessimo sperimentarla per la prima volta, ed è esattamente quello che facciamo. E c'è questa cosa un po' come fil rouge, ce ne sono anche altre, c'è il senso a volte di solitudine che si sperimenta in un periodo che curiosamente esce davvero da un momento di grossa solitudine mondiale come quello del Covid, eppure ancora c'è rimasta questa cosa dentro, forse anche il rapporto con i social un po' l'amplifica. Cioè ci sono delle tematiche, no, che attraversano Principianti, e il titolo stesso un po' lo dichiara. Dicevamo prima dell'importanza delle canzoni di per sé. Questo tipo di fil rouge è qualcosa che hai scoperto durante il percorso o è qualcosa da cui sei partita?
Allora, io avevo scritto 3 canzoni già di questo disco quando mi sono imbattuta nel raccolta di racconti di Carver, Principianti, appunto, omonimo. Ho proprio, diciamo, copiato il titolo, non posso negarlo. Perché questa raccolta di racconti mi aveva estremamente colpita in quel momento. Cioè, io sono convinta che poi si leggano dei libri e ad un certo punto dialogano proprio con quello che stiamo vivendo. Sì. E leggere questo libro, leggere appunto del fatto di sentire sempre principianti in tutte le fasi della vita, mi ha molto ispirata e mi ha fatto capire che stavo scrivendo già di questo. E quindi poi mi sono anche, cioè è stato poi da lì un momento in cui ho detto ok, forse il prossimo disco parlerà di questo, e ancora prima di avere le altre canzoni sapevo che sarebbe stato il titolo, quindi in un certo senso è arrivato un po' in corsa, però mi è servito anche poi per le canzoni successive che ho scritto dopo.
Ci parlavi quindi di questo, che non è un vero e proprio incipit, ma è un riconoscersi in qualcosa che stavi leggendo, ma che era già in moto dentro di te. Che periodo è stato da questo punto di vista, al netto quindi della lettura? Ci sono percorsi musicali nei quali che in qualche modo ti coinvolgono o che ti toccano, magari solo in parte?
Ispirazioni, sì. Intendi dire? Ma sicuramente in quel periodo stavo ascoltando ad esempio molto una cantautrice canadese che si chiama Charlotte Day Wilson, che mi ha molto ispirata, perché beh, io poi già devo dire negli anni ho capito che la musica che arriva dal Canada mi...
Ma vero?
Ma è una cosa,
ma è
incredibile,
pazzesco.
Ci sono
sì.
cioè Timber Timbre, sì, che è Charlotte Day Wilson, poi c'è Faced, che è stata per me una maestra incredibile,
sì, mito vero,
di songwriting, ma poi ce ne sono tanti altri. Cioè ogni tanto quando vado a vedere da dove arrivano le band che mi piacciono, guardo, Canada.
Incredibile.
Quindi, quindi per me o Nord Europa, Inghilterra, o anche Francia e Belgio, o Canada, proprio questa cosa.
Sì, è vero, Belgio e Canada sono due scene che un po' stupiscono, perché sai, l'Inghilterra, la Francia, ovviamente, patria anche lì di tutto un suo cantautorato soprattutto, però il Belgio è incredibile anche da un punto di vista di quantità, sì, rispetto per esempio a quanto è grosso
alla
il Belgio,
capito?
È impressa, sì, e anche di varietà, perché sì, poi ci trovi tante cose diverse, tutte a un buon livello, no?
Dicevamo, influenze enormi, sì, beh, sì, proprio il Belgio è anche proprio un paese dove ci sono tantissime influenze internazionali,
sì. Questo quindi è il lato positivo di avere una storia che fa schifo da un punto di vista coloniale, nel senso che giustamente poi purtroppo in realtà il lato positivo è che ti porta a casa tutto questo, e d'altro canto dicevamo prima anche forse di un approccio delle istituzioni un po' diverso nei confronti della musica, è un po' meno anche legato al genere, per cui si riesce, sì, no, davvero a portare un po' più se stessi. Io tornerei al tuo disco, anzi tornerei a chiederti un brano e te lo lascerei introdurre.
Vabbè, allora suono Diversi tipi di dolore, una perfetto, canzone un po' struggente che ho scritto, che sì, parla dell'amore non corrisposto,
perfetto,
cosa che ci portiamo dietro da sempre. Dimmi perché, quando non rispondi mi sembra di morire, quando non ci sei non sento più il sapore,
come vorrei. Passami un anestetico. Cerco un nome per questo dolore metacronico. Vorrei solo un po' di attenzione, bombole di ossigeno, fino a sentirmi un orologio ed è chirico. Volerti è talmente cliché da sentirmi stupida, come quando ti ho visto al bar. Non sono riuscita a spiccicare neanche una parola oltre a salutare, perché quando non rispondi mi sembra di morire. Quando non ci sei non sento più il sapore. Come vorrei sapere perché tu che non fai niente puoi farmi così male. Io che non sto ferma nemmeno ad aspettare per guarire, cosa farei? Navigo a vista e mi agito. Se per strada vedo uomini che ti assomigliano, cambio strada e le mie abitudini, ma poi mi viene da vomitare. Se non ci sei non ho nemmeno voglia di vestirmi bene. È vero che la creatività è un esercizio letale. Io ormai da un anno quando sono a letto mi invento un mondo che fa sembrare quello vero così spento. E il giorno in cui tu te ne andrai userò tutto il fiato che ho per gridare il tuo nome contro le montagne, così l'eco che ritornerà. Paura di essere felice perché quando non rispondi mi sembra di morire. Quando non ci sei non sento più il sapore. Come vorrei sapere perché tu che non fai niente puoi farmi così male. Farei di tutto tranne che aspettare per guarire, cosa farei?
Diversi tipi di dolore, Anna Carol Live, qui a Jack su Radio Popolare. Anna, stiamo parlando appunto del tuo nuovo lavoro che arriva dopo Cinetica, uscito nel 2022. Quindi è il secondo album, è il sophomore album, come si dice con quelli bravi. Come dice qualcun altro, è sempre il più difficile. Ma in realtà probabilmente la curiosità che prende un po' chi artista non è, è se cambia l'approccio a un disco quando ne è già uscito uno, se si affronta il percorso oltre che con delle idee precise, lo hai detto qui, volevo che le canzoni arrivassero in un certo modo, anche con una forse punta di serenità in più, di sapere che non dico che si è sempre principianti ovviamente, però il fatto di avere già lavorato un disco dà qualche approccio un po' diverso quando si torna a lavorare a un progetto del genere.
Ma sì, allora, a dire vero, io mi ero dimenticata fosse il secondo quello più difficile. Alcune volte ho il dubbio che non sia il terzo, forse perché ora...
Perché ora...
detto, ma sarà il terzo, esatto. Perché io un po' questa difficoltà temo di sentirla. Ma secondo me il fatto comunque di avere alle spalle un altro disco... secondo me è più difficile quando il primo disco ha un successo
enorme,
strabiliante.
Sì, sì.
Perché, ecco, questo non no, quindi non l'ho ancora sperimentato sulla mia pelle. Quindi non ho sentito una pressione, anzi, mi sono sentita molto felice di lavorare a quello nuovo, molto motivata per fare anche meglio. Quindi questa è una cosa che non ho sentito per questo secondo. Per questo forse la sentirò per il terzo.
Il fatto di essere sempre principianti, no? Nella vita in generale, ma in qualcosa di molto tangibile, come per esempio il lavoro su un disco. La fortuna di chi fa l'artista e di chi fa il musicista è che, se insomma, si chiamano album come quelli fotografici, ci si vede un po' cambiare. Si nota anche il cambiamento di approccio che magari si ha con la musica?
Sì, io non l'ho notata molto, soprattutto con la scrittura, perché è stato per me un po' un togliere anche dei filtri. Comunque quando sono tornata in Italia nel 2019, ho iniziato a scrivere in italiano, quindi molto tardi cioè avevo già prima un po' di anni di scrittura in inglese, e quindi ogni volta che scrivo qualcosa di nuovo sento che si toglie un filtro sempre di più, sempre di più. Sono sempre più a contatto con la mia lingua madre, e questa è una cosa che noto molto, anche il fatto di avere un po' di paura di dire delle cose molto vere, perché so che in quel momento poi mi capisco io e mi capiscono anche tantissime altre persone, perché sto parlando la stessa lingua. Quindi questa è una cosa che ho notato molto.
Tra l'altro, spostarsi dall'inglese all'italiano è anche una sfida da un punto di vista musicale, metrico, sì. Quasi, per cui immagino che sia stato un passaggio da lavorare.
Sì, assolutamente.
Modo.
In inglese, anche riascoltando i testi del primo EP che avevo fatto col progetto in inglese, mi sono resa conto che erano molto più intangibili. Anche in realtà seguivano comunque molte cose che volevo dire, però erano più quasi onirici.
Sì.
E invece poi ho raggiunto forse un pochino più di concretezza piano piano nella scrittura in italiano.
E forse anche questo, no? Il togliere i filtri di cui,
sì,
di cui parlavi.
Esatto.
Non solo una questione di lingua madre, ma proprio quasi una questione di lingua tout court.
Sì.
È un approccio diverso. Dopodiché questo Principianti esce insieme, potremmo dire, a un libro che si chiama Tecniche per non imparare a ferirsi, che è, insomma, quindi non per imparare a non ferirsi, ma per non imparare proprio a ferirsi.
Sì.
Che mi sembra un trucco interessante, che è un progetto che ovviamente si aggancia a doppia mandata in qualche modo a questo disco, e che però è anche altro, è anche immagini, sono anche racconti. Come mai l'idea di qualcosa che possa fungere quasi davvero da compendio, da completamento di questo progetto?
Ma guarda, un po' in realtà anche è nato per caso, pensando a quale fosse il merch che volevo portare ai concerti, no? Ho detto, secondo disco vorrei portarmi qualcosa, nel primo non avevo niente. E ho detto, mi piacerebbe, io non sono mai stata una grande fan, o comunque non ho mai acquistato magliette, spille, perché semplicemente non l'ho mai fatto, non so esattamente come mai. Però ho pensato che sicuramente un libro, una raccolta di racconti mi avrebbe, un po' perché volevo restituire l'ispirazione iniziale dell'album, e poi anche stavo leggendo un libro di Anne, un libro che si intitola La crisi della narrazione, e il fatto di pensare di dare un altro livello di narrazione mi piaceva molto, perché noi in questo periodo siamo ovviamente bombardati di notizie, di dati,
sì,
che in qualche modo ci toccano ma non ci entrano veramente. Quindi invece la narrazione penso che sia un modo per creare delle comunità, e quindi ho pensato di coinvolgere una mia amica scrittrice filosofa che scrive dei racconti brevi bellissimi, si chiama Sonia Lisco, e il fotografo con cui ho lavorato sia per il primo disco che per il secondo, che si chiama Alessio Ferrari, e insieme abbiamo pensato di fare un libro in cui ci sono anche i testi delle mie canzoni, e poi questi racconti che nascono sì da Principianti, quindi dai testi delle canzoni, però hanno una vita loro, cioè non sono abbinati uno per ogni canzone, è un altro livello proprio.
Certo.
Quindi mi piaceva regalare anche questo nuovo livello narrativo.
E beh, come davvero, no, un po' usare strumenti per espandere quello che poi è il racconto. Giustamente usavi questa parola, che un po' si unisce a quanto dicevi prima, la caduta dei filtri su,
sì,
se stessi, che ogni tanto ti fa porre delle domande, perché chiaramente ci si espone. E a proposito di questo, tu il disco lo hai portato già in giro, cioè i palchi, il disco li ha visti, le canzoni da cui siamo partiti, i palchi li hanno visti. E per una canzone, quando è così curata in tutti i suoi passaggi, la prova del palco immagino sia importante. Com'è andata?
Sì, sì, il momento della verità proprio di fronte a un pubblico che reagisce e come reagisce. Ma è andata molto bene, poi devo dire ho avuto delle esperienze incredibili, sia molto grandi, delle situazioni grandissime che non avevo mai visto prima dal punto di vista del palco, come il primo maggio, poi al Miami è anche stato bellissimo, sì. E anche invece situazioni più piccoline in cui magari ho suonato chitarra voce, ed è bello vedere come le persone reagiscono in modo diverso, come anche le canzoni hanno un ruolo diverso e hanno degli effetti. Alcune volte si pensa che siano solo le canzoni veloci ad catturare l'attenzione, invece ho visto che ci sono delle canzoni che creano una situazione anche magica con la loro lentezza e la loro pacatezza.
Forse è anche un po' il momento storico, no? È un momento in cui un po' inconsciamente, ma c'è un bisogno di empatia anche forte, e momenti come i concerti che abbiamo perso per tanto tempo possono diventare un momento di riscoperta, per esempio di brani che non ti aspetteresti che dal vivo, che magari una volta dal vivo non avrebbero funzionato nello stesso modo.
Sì, sì, l'empatia, Elon Musk dice che è il male della società occidentale, invece io penso che ne abbiamo sempre più bisogno.
Esatto, avendolo detto Elon Musk è chiaramente il contrario di quello che è
contrario.
A livello di senso. Ti faccio un'ultima domanda su questo, perché prima dicevi delle domande che uno fa a se stesso quando arriva ad esporsi così, rendendosi conto che lo fa. Prima di portarle certe canzoni sul palco, magari sei già lì sul palco e sai di arrivare in una canzone che magari ti espone, a livello emotivo si prova qualcosa di differente?
Sul palco, intendi?
Sì, sì.
Allora, un po' amplificano nel momento in cui si suona dal vivo una canzone, c'è un'amplificazione, però allo stesso tempo stavo ragionando l'altro giorno su questa cosa, quando si suona e canta, cioè cantare è un livello secondo me di anche sia empatia e distacco assurdo, perché quando si canta non si può né piangere né ridere. Cioè non si riesce, io veramente sfido chiunque a provare a ridere e cantare oppure piangere e cantare, è impossibile. E quindi il cantare, il suonare sul palco sta proprio esattamente nel mezzo. E quando succede che ogni tanto capita che provo, cioè sento i brividi su tutto il corpo, è raro ma quando succede è bellissimo, ma comunque rimane un livello che deve stare fra questi due elementi, sì. Cioè è sempre un po' un limbo, perché non si può provare fino in fondo il dolore che magari si è provato quando si è scritta la canzone, non si può, alcune volte mi succede anche di scrivere e piangere contemporaneamente, però dal vivo in realtà non si può, quindi è uno stranissimo stato quello del palco.
È bello come la musica, come giustamente ci hai detto, come il cantare, il cantato obblighi a una sorta di equilibrio, anche emotivo, anche quando è carico, ma obbliga a trovare un proprio equilibrio.
Sì.
È veramente.
Aiuta a trovare anche un equilibrio.
Sì, aiuta, tra l'altro, ovviamente. Io intanto ti ringrazio per essere stata nostra ospite, poi ti chiedo, adesso il disco è fuori, lo hai portato già su un po' di palchi, cosa ti aspetta ora?
Beh, adesso appunto abbiamo iniziato il tour estivo, quindi ci aspettano molti chilometri in Italia,
sì.
Molte mangiate in giro per le varie regioni d'Italia.
E, che bello.
E sì, infatti non vedo l'ora di ripartire, anzi giovedì sono già in Puglia, poi torno a Milano, insomma ci sono molte date, sì. che stiamo aggiornando.
Grazie mille davvero Anna Carol per
grazie
essere stata nostra ospite. Ti chiedo un ultimo brano,
sì.
E te lo lascio introdurre. Prima però saluto chi ci ha ascoltato da casa, ringrazio anche Pier Giorgio Pardo che è qui davanti ancora.
Grazie a te.
Non sei riuscito ad andare via, eh? Come fai?
Come potrei.
Ma che bello, che onore.
Sta aspettando il caffè, te lo dico.
Certo, adesso andiamo a bere
esatto.
Un caffè, dai.
Torniamo domani con Jack a partire dalle 14. Il podcast lo trovate sul sito e sull'app. La playlist, se volete, seguite i profili su Spotify e su Instagram di Matteo Villacci, che sono io, e trovate tutti i brani andati in onda. Ti lascio l'ultimo brano, grazie Anna.
Prigioniera del traffico, alla radio gli uni di Slov. Preferisco le scarpe già usate, in passato hanno preso altre strade. Sono quello che so, non lo so se è un difetto o no. Parlo poco ma sono bilingue, cerco un uomo ma l'uomo si estingue. Ma il fuoco no, le pietre no, le foto no, i giorni no, l'amore no, magari è troppo.
Voglio una vita col fuso orario, voglio sbagliare binario. Voglio un'amica che mi dica che fare e fare tutto il contrario. Voglio la fede dei marinai, voglio il coraggio dei santi. Voglio mia nonna con il rosario e poi vorrei fare tutto il contrario. Quanto odio nel traffico, nella testa ho un is love. Mi piace parlare alle stelle, sanno tenere un segreto per sempre. Un problema con me, prima o poi capirò cos'è questo stato di calma apparente che svanisce col drink delle sette. Ma il fuoco no, le pietre no, le foto no, i giorni no, l'amore no, magari è troppo. Voglio una vita col fuso orario, voglio sbagliare binario. Voglio un'amica che mi dica che fare e fare tutto il contrario. Voglio la fede dei marinai, voglio il coraggio dei santi. Voglio mia nonna con il rosario e poi vorrei fare tutto il contrario. L'anima è sottile, la pelle è il suo confine. Vorrei tatuarmi qualcosa, ma ho paura di cambiare idea. Ah, 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 ah. Voglio una vita col fuso orario, voglio sbagliare binario. Voglio un'amica che mi dica che fare e fare tutto il contrario. Voglio la fede dei marinai, voglio il coraggio dei santi. Voglio mia nonna con il rosario e poi vorrei fare tutto il contrario.
Ah.